Bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale su Radio Duomo dedicato alla poesia. Quest'oggi parleremo di Eugenio Montale, uno dei più importanti poeti del Novecento. Eugenio Montale nel 1975 riceve il premio Nobel. Iniziamo da questo perché vi vorrei leggere, prima delle sue poesie, alcune delle dichiarazioni che fa Montale al conferimento del premio Nobel. Come immaginate o sapete, se non lo sapete ve lo dico io, quando si riceve il premio Nobel si prepara un discorso di alcuni minuti. E Montale scrive un discorso che si chiama «È ancora possibile la poesia». Intanto dà una bellissima definizione di poesia che adesso vi leggo. «In ogni modo, io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile ma quasi mai nocivo, e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà, ma non è il solo». Essendo la poesia una produzione o una malattia assolutamente endemica e incurabile. Ecco, io condivido questa visione della poesia di Montale, no? Come una malattia, come qualcosa che ci prende e non riusciamo più ad abbandonare, no? Quasi una dipendenza. Ma poi Montale continua, perché poi il suo discorso, che si chiama appunto «È ancora possibile la poesia», è una critica alla società di massa nel quale tutto il rumore presente ha un po' coperto la poesia. E allora, visto che siamo in radio, ci autocelebriamo un po', perché noi facciamo qualcosa che magari a Montale sarebbe piaciuto, perché Montale si interrogava appunto di come la radio e la televisione avessero potuto distruggere in realtà la poesia, con queste parole. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno tentato, non senza successo, di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi anni fa sembrano datate, e il bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno spasmodico dell'attuale, dell'immediato. Di qui l'arte nuova del nostro tempo, che è lo spettacolo, un'esibizione non necessariamente teatrale a cui concorrono i rudimenti di ogni arte e che opera sorta di messaggio psichico sullo spettatore o ascoltatore o lettore che sia. Allora, così abbiamo inquadrato un po' Montale prima di leggere le sue poesie. Ma un altro aspetto che mi interessava affrontare prima di iniziare con la lettura delle poesie è la visione scolastica della poesia, perché Montale, ci si avvicina a Montale quasi sempre in quarto o quinto superiore attraverso la lettura che se ne fa a scuola. E allora, poiché appartengo un po' alla categoria professionale adesso, se non altro, insomma, almeno fino alla fine dell'anno scolastico, vorrei lanciare un appello a tutti coloro che si occupano di poesia, di Montale nello specifico, perché oggi parliamo di Montale, che è quello di cercare di far innamorare i ragazzi della poesia e di non renderlo qualcosa di sterile e di ripetitivo. A conferma di questa tesi, ho scelto di abbinare una canzone abbastanza simpatica di un gruppo senigallese che si chiama Anonima Straccioni, che con questa canzone ha partecipato a Musicultura, e la canzone si chiama Professori.
E tu, figliolo bello, non prendi appunti quest'oggi, eh? Ah, così va bene, bravo.
La smetta!
Ehi, tu, figliuolo, come ti permetti?
E io sa che le dico, vado al diavolo!
Ti incontro per la strada e mi sembri, non so, qualcuno con due braccia, testa e piedi, però la bocca è molto strana, mi ci soffermo, ma boh, vorrei tu fossi un film girato all'epoca del muto! Invece parole, parli mentre sto pensando. Parole, quanto bello sia il silenzio. Parole, anche quando mi sta interrogando. Parole, parli tu solo, ma tu non lo capi, non lo capi. È inutile che parli tanto, non lo capi, non lo capi, non lo capi. È inutile che ascolti tanto, non lo capi. È inutile che dici che sei ingenuo, non lo capi. È inutile che dici che sei avaro, non lo capi. È inutile che dici che sei dotto, non lo capi. È inutile che dici prof, non lo capi. No, mi dici cosa fai, cosa non fai. Ti sto a sentire solo per capo di deciso che poi mi sarei comunque ubriacato. Mi dice le cose che poi, le cose che poi, ma quando saluti non sai nemmeno come ti chiamo. Stefano Cano, quello strano, bravo, non sono, applicarmi devo. Mi so tanto arriva tardi ogni giorno, è sempre meglio che disturbo, legge altro, potrebbe fare di più. Ma tu non lo capi, non lo capi. È inutile che parli tanto, non lo capi, non lo capi, non lo capi. È inutile che ascolti tanto, non lo capi. È inutile che dici che sei in giro, non lo capi. È inutile che dici che sei amore, non lo capi. È inutile che dici che sei dottore, non lo capi. È inutile che dici bravo, non lo capi, no.
Il consiglio di disciplina, riunitosi, ha consentito, cedendo alle pressioni del tuo benevolo professore, a perdonare. Ma intendiamoci, dato che tu sei venuto spontaneamente, in un certo senso, a pregarmi di accettare le tue scuse, scuse che avranno valore solo se formulate in pubblico davanti a tutti i tuoi compagni, siamo al tetano. Avanti, di tutto quello che vuoi dire.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, siamo sempre sulle frequenze di Radio Duomo. Abbiamo appena ascoltato Professore dell'Anonima Straccioni, dove in modo molto simpatico Stefano Canu, il frontman della band senigalliese, ripeteva in modo ossessivo la parola montale. Ho scelto questa canzone anche per questo motivo. Adesso inoltriamoci un po' nella poetica di Montale, che è molto complessa e molto varia. Per questo oggi ho selezionato, diciamo, i brani più famosi, quelli più noti di Montale, ma la figura di Montale ritornerà spesso in questa trasmissione, anche nelle prossime puntate, un po' perché è una mia predilezione, è un mio amore, diciamo, giovanile, Montale, e un po' perché ha trattato nella sua poetica tantissime tematiche diverse con grande profondità. Iniziamo dalla prima poesia della sua prima raccolta, che è Non chiederci la parola. È una poesia senza titolo che inizia con una negazione, non. Non è un aspetto banale iniziare un libro con un non. Gli esperti di marketing oggi direbbero che non va bene iniziare un testo con una negazione, ma Montale, nel suo pessimismo che già si delinea dalla prima parola della prima poesia di Ossi di Seppia, che è il volume di poesia del 1925 con il quale esordisce al grande pubblico, vuole inquadrare appunto due tematiche fondamentali, che sono da un lato un pessimismo cosmico, che è un po' di matrice leopardiana, e dall'altro iniziare a mettere qualche tassello della sua poetica. L'idea del tempo, della memoria, l'ombra, il muro, compaiono in questa poesia alcune delle parole chiave che poi saranno presenti in tutta la poetica montaliana. Adesso ve la leggo e poi continuiamo a commentarla insieme. Non chiederci la parola, che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, se qualche storta sillaba è secca come un ramo. Codesto, solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ciò che viene messo alla luce con grande forza in questo testo, come dicevamo, al di là del pessimismo, è anche una afasia, un'incapacità di avere le parole. Questo testo è nato in particolar modo in riferimento e in risposta alla poetica d'Annunziana, l'idea del poeta come interprete e come conquistatore della realtà. Ma questo valore strettamente metapoetico, cioè riferito ad altre poesie, si è trasformato in un valore universale, perché poi questa afasia, come la chiamerà Pasolini 50 anni dopo, è un po' un tratto distintivo del nostro secolo, un secolo nel quale l'uomo, a seguito della prima e poi della seconda guerra mondiale, ha perso la sua centralità. E allora è interessante vedere come anche qui 50 anni dopo, 60 anni dopo, un gruppo punk, i Sex Pistols, recupera quello stesso tipo di significato, quella stessa matrice, in una canzone che si chiama Anarchy in the UK, dove dicono apertamente: non sappiamo cosa vogliamo, come dice Montale, non abbiamo le parole, ma sappiamo come ottenerlo. E quella che ascoltiamo adesso, con uno strano abbinamento, Montale, punk, è Anarchy in the UK. Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo. Abbiamo ascoltato Anarchy in the UK e adesso ci apprestiamo a parlare forse della poesia più conosciuta di Montale, Meriggiare pallido e assorto, sempre da ossi di seppia. Di questa poesia ci sarebbero moltissime cose da dire, hanno scritto moltissimo e hanno commentato moltissimo nel corso degli anni. Io vi vorrei fornire solo alcuni spunti. Il primo è prestare particolare attenzione all'uso dei verbi infiniti che verrà fatto nel testo, che sono meriggiare, ascoltare, spiare, osservare e sentire. Ascoltare, osservare sono concetti diversi da sentire. Già si delinea in Montale qualcosa che poi troverà massima esplosione nella parte finale della sua poetica, ovvero la differenza che c'è tra vedere e capire la realtà, cioè tra percepire e interpretare la realtà. Quello che torna ancora una volta è il pessimismo cosmico di Montale. Qui una serie di immagini fanno da cappello al finale, che è la comprensione attraverso la visione di un muro, di una muraglia, del senso della vita, del senso negativo e pessimistico della vita, riprendendo e parafrasando quello che aveva già fatto Leopardi e tanti poeti prima di Montale. Adesso la leggiamo e poi continuiamo a commentarla insieme. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi, nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche, ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche, osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Altri due spunti da osservare in questo testo sono il correlativo oggettivo, del quale parleremo approfonditamente nella prossima poesia, ovvero le formiche. Prendere un oggetto e dargli una dimensione individualizzante, cioè spostarlo dal contesto di cui appartiene e portarlo come metafora dell'uomo, e poi l'ossimoro bellissimo della triste meraviglia. Questa scelta di accostare due parole apparentemente contrastanti che esprime benissimo il sentimento che prova il poeta, che nel meriggio, quindi questa condizione di luce pomeridiana che sta andando verso la sera, anche qui il richiamo a Leopardi al sabato del villaggio è fortissimo, cioè su come queste situazioni, questi momenti quotidiani di limite, cioè di avvicinarsi al limite, siano i più tristi, perché abbiamo tempo di comprendere che il giorno sta finendo. Tutta una serie di immagini si concretano nella frase finale, nella visione di questa muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia, che rappresenta la condizione umana, dove appunto come le formiche non è possibile trovare un senso. Queste formiche che si intrecciano oppure proseguono in linea retta, ma senza una motivazione. Come nella vita reale, siamo a volte costretti a seguire dei sentieri senza poterlo scegliere. E allora questa capacità di Montale di vedere questa grande sofferenza anche in oggetti piccoli, nella tipologia degli alberi, nella scelta delle formiche, degli animali, l'ho riscontrata in una canzone molto moderna del 2008 della Baustelle, dall'album Amen, che si chiama Il liberismo ai giorni contati.
È difficile resistere al mercato, amore mio, di conseguenza andiamo a cercati rivoluzione ben artistica. Per questo le avanguardie erano ok, almeno fino alle 66. Ma ormai la fine va da sé, è inevitabile.
Anna pensa di soccombere al mercato, non lo sa, perché si è laureata anni fa, credeva nella lotta, adesso sta paralizzata in strada, finge di essere morta, scrive con lo spray sui muri che la catastrofe è inevitabile. Vede la fine in metropolitana, nella puttana che le si siede a fianco, nel tizio stanco, nella sua borsa di Dior. Legge la fine nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi al centro commerciale, nel sesso orale, nessuno non eccitarla più. Vedi la fine in me che vendo dischi in questo modo orrendo. Vedi i titoli di coda nella casa e nella libertà. Essere morto sogna l'Africa, strappata, compone poesie sulla catastrofe. Vede la fine in metropolitana, nella puttana che le si siede a fianco, nel tizio stanco, nella sua borsa di Dior. Muore il mercato per autoconsunzione, non è peccato e non è Marcel Engels, è l'estinzione, è un ragazzino in agonia. Vede la fine in me che spendo soldi e tempo in un Nintendo, dentro il bar della stazione e da anni.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, siamo sempre alla Poesia dei Poveri, lo spazio settimanale dedicato alla poesia. Stiamo parlando di Montale, abbiamo chiuso il blocco precedente citando velocemente il correlativo oggettivo, che adesso andiamo a spiegare un po' meglio perché è fondamentale e si intreccia in tutta la poetica di Montale. Correlativo oggettivo, invenzione di un altro poeta, Thomas Stern Eliot, è la volontà, cioè è la, diciamo, presa di posizione del poeta nei confronti della realtà di scegliere un oggetto o un animale, qualcosa di appartenente alla natura, e dare a quell'oggetto una valenza e un significato diversi dal suo contesto originale. Abbiamo visto nella poesia precedente l'esempio delle formiche che rappresentavano la condizione umana. Molto spesso questa cosa avviene anche attraverso gli oggetti. Famoso sarà lo zucchero sotto il piede di una poesia che non leggeremo, ma leggeremo in una delle prossime puntate. Quindi lascio anche questa chicca, chi la conosce può venire a commentare sulla nostra pagina Facebook indicando che lui già ha capito di che poesia stiamo parlando. Nella prossima poesia abbiamo la predominanza del correlativo oggettivo, perché abbiamo una serie di immagini prese da, appunto, dalla realtà, che sono riportate tutte ad un'unica matrice, che è quella del male di vivere. È un'altra poesia molto molto nota, adesso la leggiamo e poi ne parliamo insieme. Spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia, riarsa, era il cavallo stramazzato. Ben non seppi, fuori dal prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato. Che cos'è il male di vivere per Montale? Io ci ho riflettuto molto su questa poesia, ho letto anche molti commenti. Io credo che il male di vivere individuato da Montale sia il divenire. Nella poesia che gli sta accanto, in Ossi di Seppia, c'è un riferimento alle cose e dice: svanire è dunque l'avventura delle venture. È proprio questo divenire, cioè questo nascere per morire, che è esattamente lo stesso discorso che farà Thomas Eliot quando dirà che la primavera è il più crudele dei mesi, perché far nascere significa implicitamente creare un percorso che porterà alla morte, e ciò in cui Montale vede il male di vivere. E infatti la sua risposta al male di vivere è la divina indifferenza. Montale in questo è epicureo quasi, no? Cioè vedere, astenersi, allontanarsi dalla realtà, la atarassia, non provare sentimenti, no? E la poesia si chiude con immagini tipiche di questa concezione: la statua nella sonnolenza del meriggio, le nuvole, il falco alto, immagini statiche in qualche modo. Quindi lui oppone al divenire delle cose, che divenendo si corrodono e vanno verso la morte, una staticità. Ecco, pur adorando Montale non mi trovo d'accordo con questo ragionamento. Io amo questa poesia perché è molto bella, è scritta molto bene e ci invita alla riflessione, ma io penso che il cambiare delle cose sia la loro vitalità, non sia il loro male di vivere. E quindi ho deciso, per una volta in controtendenza con Montale, di abbinare a questo testo una canzone dei Negrita che si chiama Cambio.
Che lascia la zona grigia e da domani non ci sarà. Chi ha dato tempo al tempo, trovi il tempo per scappare via. Perché la gente è stanca e gonfia di rabbia e non è una malattia. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Datemi, datemi, datemi un'altra identità. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Voglio, voglio un'altra possibilità. Yeah, 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 yeah. 10, 100, 1000 lenzuola ricoprono tutta la via. A calcio il pattume, voglio pulizia. Che non sogno, ma ne ho bisogno, tutti ne hanno bisogno. E prova ad urlare, 10.000 palloni volare. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Datemi, datemi, datemi un'altra identità. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Un'altra possibilità.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, siamo sempre alla poesia dei poveri. Abbiamo lasciato un Montale esistenzialista, lo recuperiamo altrettanto esistenzialista nel 1939 con il successivo libro di poesia, la successiva raccolta che si chiama Le occasioni. Dalle occasioni andremo a leggere un testo che si chiama La casa dei doganieri. Qui a predominare è il sentimento del tempo, altro elemento cardine del Novecento. Montale ha toccato un po' tutti quelli che sono i grandi punti del Novecento, i grandi punti concettuali e intellettuali del Novecento. Nella casa dei doganieri Montale ripensa alle sue vacanze estive e soprattutto alla figura di Arletta, una ragazza che lui ha conosciuto nelle sue vacanze estive, che non c'è più. In realtà non è che non ci sia più Arletta, che ricorda anche qui un po' la Silvia leopardiana, perché Arletta morirà alcuni anni dopo, nel 45, nel 46. Quello che non c'è più è la giovinezza dispersa di quelle estati infantili. E allora anche qui il ricordo è l'occasione per ripensare la realtà e la concezione umana, che è in continua evoluzione e che evolvendo perde pezzi del passato. E adesso leggiamo La casa dei doganieri. Tu non ricordi la casa dei doganieri, sul rialzo a strapiombo sulla scogliera. Desolata t'attende dalla sera in cui ventrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. Libeccio sferza da anni le vecchie mura e il suono del tuo riso non è più lieto. La bussola va impazzita all'avventura e il calcolo dei dadi più non torna. Tu non ricordi altro tempo, frastorna la tua memoria, un filo s'addipana. Ne tengo ancora un capo, ma s'allontana la casa, e in cima al tetto la banderuola affumicata gira senza pietà. Ne tengo un capo, ma tu resti sola, né qui respiri nell'oscurità. Oh, l'orizzonte in fuga dove s'accende rara la luce della petroliera, il varco è qui? Ripullula il frangente ancora sulla balsa che scoscende. Tu non ricordi la casa di questa mia sera, ed io non so chi va e chi resta. Parlando di correlativo oggettivo, la casa dei doganieri è un grandissimo correlativo oggettivo. È la metafora di tutta una serie di situazioni. La casa dei doganieri è la vita. Montale non sa chi va e chi viene, non ha nessun controllo sulla sua vita, su chi nasce e su chi muore, non può decidere chi far vivere e chi far morire, ed è questo che lo rende così sofferente. E anche la luce, la speranza all'interno di questa poesia è una luce della petroliera, un qualcosa che è ossimorico, ancora come nella poesia precedente, cioè che tiene insieme un elemento positivo e un elemento negativo. Anche qui gli spunti sono moltissimi. Se la poesia vi è piaciuta vi invito magari ad andare a cercare commenti oppure rileggerla e andarli a trovare voi dei commenti. Abbinata a questo testo ho deciso di mettere una canzone francese che amo molto, perché ha il potere di evocare il ricordo del tempo in qualche modo e quello che il tempo in noi produce, le riflessioni che è in grado di generare in noi. I francesi da sempre sono stati un po' legati al tempo, no? Da Bergson, Proust, Aspettando Godot, tutta una serie di testi legati al tempo prodotti dalla cultura francese. E questa è dei Noir Désir del 2001 ed è Le vent nous portera.
Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le velours, même s'il ne sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera. Caresse la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis. Tout disparaîtra même.
moi. Pendant que la marée monte, que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra. Le vent les portera.
Bentornati alla poesia dei poveri. Abbiamo ascoltato Le Vent Nous Portera dei Noir Désir e abbiamo lasciato Montale nel 1939, alle soglie della fine della Seconda Guerra Mondiale. Montale si occuperà della guerra alcuni anni dopo nel volume La Bufera e altro, di cui però oggi non parleremo, poiché dedicheremo una puntata specifica al rapporto tra poesia e guerra più avanti, insomma tra qualche settimana magari. E allora riprendiamo Montale nel 1966, quando esce Xenia. Xenia è un testo dedicato interamente alla moglie Drusilla Tanzi, che muore. Muore dopo pochi anni di matrimonio, ma in realtà la loro relazione va avanti da molto tempo prima che si sposassero. È interessante, leggeremo tre testi legati alla moglie, li divideremo, li intervalleremo con una canzone. È interessante vedere come questo ultimo Montale recuperi l'aspetto del correlativo oggettivo e lo porti forse alla sua massima espressione, togliendo tutto il resto, cioè eliminando tutto il resto, lasciando una poesia fatta solo di oggetti e di quotidianità quasi. Ed è fortissimo il messaggio che lancia, cioè riesce a farci capire, farci arrivare dei messaggi attraverso delle immagini piccolissime e semplicissime. La prima che vi leggerò è da Xenia, la poesia numero 9, perché in Xenia sono numerate. Adesso ve la leggo e poi ne parliamo. Ascoltare era il solo tuo modo di vedere. Il conto del telefono si è ridotto a ben poco. Ecco, una poesia di due versi. No? Ricordando un po' l'ermetismo che in Italia ha avuto tantissimi importanti esponenti, però in questi due versi un'unica immagine, quella della bolletta del telefono, una situazione così quotidiana di Montale che prende in mano la bolletta del telefono e il costo diminuito della bolletta del telefono gli riporta alla mente la figura della moglie, la sua cecità o insomma semicecità, perché Drusilla Tanzi portava degli occhiali molto spessi a causa di una malattia agli occhi, e riassume tutto questo in due versi con una forza incredibile a mio modo di vedere. Poi l'altra poesia che vi vorrei leggere, anche qui molto forte, e non lo so, in qualche modo è una poesia che mi tocca anche sul vivo. Chi ha perso una persona cara sa che ci sono delle piccole situazioni quotidiane che hanno il potere di riportarci alla memoria dei sentimenti fortissimi. Non servono, insomma, è la quotidianità quella che più ci fa sentire la mancanza di una persona amata. E questa, la poesia numero 11, è eccezionale. Riemersa da un'infinità di tempo, Celia, la filippina, ha telefonato per avere tue notizie. Credo stia bene, dico, forse meglio di prima. Come crede, non c'è più? Forse più di prima. Ma Celia, cerchi di intendere. Di là dal filo, da Manila o da altra parola dell'Atlante, una balbuzie impediva anche a lei e riagganciò di scatto. Ecco, con questa poesia ancora una volta il telefono, ho scelto due testi accomunati da questo elemento, dall'elemento del telefono, si capisce come un elemento quotidiano sia in grado di provocare un sentimento così forte. Allora ho deciso di abbinare a queste due poesie, tra l'ampissimo campionario di poesie d'amore dedicate al telefono, Fotoromanza di Gianna Nannini, così facciamo anche qualcosa di un po' più pop oggi.
Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono, no, ti telefono, no, poi morale in cantina. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu, io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu, ti telefono no, ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefono no, ti telefono no, chissà chi vincerà.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, siamo sempre alla poesia dei poveri e siamo arrivati all'ultimo blocco della trasmissione di oggi dedicata a Eugenio Montale. In quest'ultimo blocco parleremo di un'altra poesia famosissima di Montale, che è Ho sceso dandoti il braccio. Anche questa è dedicata alla moglie morta e anche qui, con piccoli elementi quotidiani, Montale riesce a creare una poesia fortissima che è entrata ormai nell'immaginario collettivo. Utilizza le scale, appunto, per rafforzare questo concetto di mancanza e di perdita. Adesso leggiamo la poesia e poi ne parliamo insieme. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. E ora che non ci sei e il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Con questa poesia chiudiamo il cerchio della poesia di Montale. Siamo partiti con i suoi oggetti e con il suo pessimismo e con la sua visione della realtà come un qualcosa che non si vede con gli occhi, ma che si percepisce il suo divenire. E la chiudiamo appunto con la celebrazione di sua moglie che, nonostante la sua cecità o semicecità, si è in grado di percepire e vedere meglio la realtà proprio perché non la vede. In questo c'è un aspetto un po' anche surrealista, perché poi questo movimento ha le stesse radici della poetica di Montale, cioè le due guerre mondiali. L'idea che non affezionarsi troppo al reale possa portare a scoprire ciò che veramente è il reale. Dentro Xine ci sono moltissime altre poesie che meriterebbero di essere lette, come nella poetica di Montale. Quindi chiudiamo questa puntata scusandoci con Montale per tutte le poesie che non abbiamo letto, meravigliose della sua immensa produzione poetica, immensa come qualità intendo, non tanto come quantità, ma cercheremo di recuperare nelle prossime puntate. Allora adesso ci salutiamo con l'ultima canzone. Prima di farlo vi vorrei ricordare l'appuntamento tra una settimana con la prossima puntata. Non abbiamo ancora deciso su che cosa la faremo, ci penseremo. Questa settimana vi lasciamo un po' in sospeso, magari lo scriviamo sulla nostra pagina Facebook, così ci venite a trovare. Anzi, venite a trovarci, mettete mi piace, condividete i nostri post. Le puntate sono ascoltabili anche su Spreaker, un portale web. Trovate tutti i riferimenti nella nostra pagina Facebook. Adesso vi saluto qui da Radio Duomo con L'amore non esiste di Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri.
L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente, è il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere soli. L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde a più banali meccanismi tra le forze, è un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste,
ma esistiamo io e te, e la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, illusione competere col tempo. Io non ho la religiosa accettazione della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste, esistiamo io e te.
Se può esiste, è questa idea d'attaccamento che all'uomo del mio tempo, per le tante storie viste, non esiste fare i conti, accontentarsi piano piano di una vita mano nella mano.
E l'amore non esiste, è un ingorgo della mente di domande mal riposte e di risposte non convinte. Vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura finché Dio l'avrà deciso, o solamente finché dura? Ma esistiamo io e te, nella nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. E non c'è letteratura che ci sappia raccontare
numeri da soli.